Buonasera a tutti, riconosco alcuni di voi, mi ricordo l'anno scorso. E, va bene, sono Fabrizio Tavecchio, come diceva, e sono ricercatore dell'osservatorio, lavoro, la mia attività si svolge però a Merate, non qui a Milano. Va bene, adesso faremo una chiacchierata appunto sui raggi cosmici e ho pensato di introdurre, cominciando diciamo con un pochino di storia che è un po' meno pesante di quello che vedremo dopo, ma è secondo me molto istruttivo perché è quello della caratterizzazione della natura dei raggi cosmici è stato secondo me un esempio classico di metodo sperimentale in qualche modo. Ovviamente la storia che vi racconto io è un po' edulcorata e semplificata come sempre, però al di là poi del fatto che ci sono ovviamente la storia è stata un pochino più complessa, c'è una certa linearità che ricorda un po' gli esempi classici che si vengono riportati dai libri di testo. Allora, la storia dei raggi cosmici di fatto è molto antica in un certo senso, malgrado si possa parlare di studio dei raggi cosmici solo da 100 anni a questa parte, e di fatto parte quando, intorno al 7-800, si cominciano a studiare i fenomeni elettrici. In particolare venivano costruiti questi strumenti, cioè gli elettroscopi, che servivano per verificare quando un corpo era carico elettricamente. Molti di voi sapranno come funziona, insomma abbiamo, come vedete da quella foto lassù, un contenitore, c'è un tappo, un conduttore e qui all'estremità abbiamo due pezzettini di metallo, che possono essere oro o altro metallo. Quando voi avvicinate un corpo carico elettricamente, le cariche si trasmettono per via del conduttore su queste due lamine e le due lamine, che sono cariche dello stesso segno, si separano, si divaricano. Questo ovviamente è tutto. Se non qualcuno ha problemi, non mi capisce, fermatemi quando volete, non ci sono problemi. Becquerel, quindi siamo verso la fine di due secoli fa, ma si accorge che l'elettroscopio può essere utilizzato anche per scoprire quando una sostanza è radioattiva. L'effetto, adesso vedremo un disegnino che cerca di raffigurare quello che dico qua, l'effetto che si sfrutta è il fatto che una sostanza radioattiva, quindi una sorgente di radiazione ionizzante, fa sì che nel gas che è contenuto all'interno del recipiente che costituisce l'elettroscopio si formino cariche elettriche libere, quindi avremo una radiazione, per esempio elettroni o particelle alfa che attraversano questo gas, gli urti con gli atomi che compongono il gas libera elettroni, quindi causa uno sdoppiamento di carica, avremo elettroni carichi negativamente e ioni carichi positivamente, e queste possono raggiungere, queste cariche possono raggiungere le due lamine neutralizzandole e quindi riportandole in posizione di riposo. Quello che ho tentato di dirvi viene rappresentato qui, quindi immaginate di avere per esempio una particella alfa, quindi carica positivamente, è molto energetica, i materiali radioattivi emettono particelle alfa energetiche, attraversando il gas appunto liberano elettroni, che sono quelli verdi, se le due cariche sono cariche positivamente, le due laminette, gli elettroni raggiungono rapidamente le lamine e quindi tornano in stato di riposo. C'è però il fatto che, come già Coulomb si accorse già ai suoi tempi, un elettroscopio di fatto tende a scaricarsi spontaneamente. Quindi se voi avete, qui viene rappresentato idealmente un esperimento in cui avete un elettroscopio scarico che viene caricato, quindi le due lamine si separano, poi lasciate il tutto per
certo lasso di tempo
e le due lamine tornano a separarsi.
Questo per un lungo periodo ha costituito un problema, quindi il problema è e perché questo elettroscopio si scarica. Una prima ipotesi, quella più banale se volete, è che l'elettroscopio è isolato male, quindi le cariche a un certo punto se ne vanno. Però questa ipotesi diciamo viene scartata quando si riescono a costruire elettroscopi sempre più sofisticati e quindi diciamo la velocità di scarica che si osserva non è assolutamente compatibile con la bontà di questi elettroscopi. Quindi rimane una seconda ipotesi, analogamente a quello che si è visto per le sorgenti radioattive, si ipotizza che ci sia una radiazione ionizzante, anche se il elettroscopio non è vicino ad una sorgente radioattiva, e quindi ionizza il gas e l'elettroscopio di conseguenza si scarica. Ovviamente questa presunta radiazione ionizzante può originarsi sulla Terra, oppure, questa ipotesi, però questa seconda ipotesi appare all'inizio un po' strana, arrivare dall'alto, quindi per esempio dallo spazio. Di origine terrestre è abbastanza, diciamo, normale aspettarsi che, soprattutto in certe zone, ci sia una radioattività naturale che, se di quantità sufficiente, può dare conto di quello che si osserva.
Nel primo caso l'elettroscopio ce l'ha dentro il vuoto, come se fosse il vuoto, quello lì non c'è la radioattività.
Quale?
Nel primo esempio l'elettroscopio è come se non ci fosse dentro niente, ci sarà il vuoto dentro la bolla.
Allora, se si fa il vuoto, ovviamente nessuno di questi effetti, cioè non c'è gas, quindi non ci sono cariche libere, però di solito negli elettroscopi si mette un gas, non si usa. Allora, la prova del 9, diciamo, per capire quale delle due ipotesi, quindi sorgente radioattiva sulla Terra piuttosto che radiazione che arriva dall'alto, può essere la seguente. Se la radiazione proviene dal basso, ci si aspetta che la quantità di questa radiazione ionizzante diminuisca con l'aumentare dell'altezza. Supponete di caricare su un pallone un elettroscopio e di misurare la velocità di scarica. Dato che la radiazione è sempre più lontana dalla sorgente di radiazione, si aspetta che la velocità di scarica diminuisca a mano che il pallone si alza. Viceversa, nel caso in cui la radiazione provenga dall'alto, ci si aspetta il comportamento esattamente opposto. Quindi la radiazione aumenta con l'aumentare dell'altezza e quindi, di conseguenza, la scarica deve essere più rapida. La prima, diciamo, qui storicamente le cose sono forse un pochino più complesse, ma diciamo è abbastanza, si dà come data di inizio dello studio dei raggi cosmici e quindi credito della scoperta del fatto che questa radiazione ionizzante proviene dall'alto, si dà a Victor Hess, il quale in un primo, diciamo, con una serie di viaggi compiuti appunto in pallone, proprio in mongolfiera, come nell'esempio che vi ho fatto prima, scopre che questa radiazione, di fatto l'intensità di questa radiazione aumenta all'aumentare dell'altezza a cui si fanno le misure. Ed è del 1912 la pubblicazione dell'articolo in cui Hess dà conto di queste sue osservazioni. Quindi, diciamo, lo studio dei raggi cosmici convenzionalmente viene posto all'inizio come nel 1912. Qui avete un grafico in cui, vabbè, essenzialmente questo è un grafico originale di un articolo di Hess, si riporta il fatto che appunto la quantità di ioni presenti nell'elettroscopio che si misura a partire dalla velocità di scarica aumenta con l'altezza. Quindi lo vedete, quella è proprio la foto di uno dei suoi viaggi in pallone, quindi vedete anche che erano studi.
Ciò significa che l'atmosfera frena.
Esatto, scherma la radiazione. Certo, adesso vedremo in dettaglio cosa succede. In realtà non è così, nemmeno così corretto. Diciamo che quello che vede S è risultato anche in parte del fatto che i suoi strumenti erano molto rudimentali. Vedremo infatti che non è proprio così ovvio. una cosa che si vede in realtà, che lui già osservava, è che all'inizio, cioè partendo da terra e sollevandosi, la ionizzazione diminuisce per poi aumentare. Questo è dovuto al fatto che comunque c'è una componente veramente che proviene dalla terra e che quindi poi si elimina subito quando l'altezza raggiunge. Sì. Quindi niente, la prova del 9 è questa, e quindi alzandosi con un pallone la radiazione aumenta, e quindi a questo punto si parla di raggi cosmici, nel senso che provengono dal cosmo. Dalla scoperta appunto del fatto che questa radiazione ionizzante proviene dall'esterno dell'atmosfera, parte tutta una serie di studi rivolti ovviamente a capirne l'origine, la natura e così via. Ed è, se qualcuno di voi è interessato, esiste un bellissimo libretto di Bruno Rossi, che è stato uno dei pionieri di questo studio, in cui c'è raccontata bene la storia che lui ha vissuto in prima persona, ed è stata anche una storia abbastanza, all'inizio anche abbastanza avventurosa, perché questi ricercatori dovevano avventurarsi su palloni o su alte montagne, quindi insomma è una storia anche abbastanza interessante. Bene, diciamo, qui concludiamo la parte storica, anche se poi vedremo che ogni tanto compare qualche accenno, per cercare di capire meglio che cosa sono questi raggi cosmici, e lo scopo ultimo sarà di capire da dove questi raggi cosmici arrivano. Allora, la prima cosa che dobbiamo capire è che i raggi cosmici, in qualche modo possiamo dividere i raggi cosmici in primari e poi secondari o cascate che si formano in atmosfera. Quello che succede in maniera molto semplificata è che abbiamo dei raggi cosmici che appunto chiamiamo primari, che arrivano dalle regioni appunto esterne all'atmosfera, e una volta entrati in atmosfera però possono, o anzi lo fanno, collidono con i nuclei degli elementi, quindi praticamente ossigeno e azoto, che compongono l'atmosfera, e danno luogo a tutta una serie di reazioni che producono altre particelle, altri raggi cosmici e così via. Quindi nell'atmosfera si sviluppano delle vere e proprie cascate, si chiamano in gergo, di particelle, quindi all'inizio noi ne abbiamo una, alla fine ne avremo tantissime di particelle che, a seconda dell'energia e della natura del raggio cosmico primario, possono esaurirsi a una certa altezza nell'atmosfera o addirittura arrivare sulla Terra e quindi colpirci anche. Adesso abbiamo due diapositive un pochino noiose, però ci serve per costruirci il lessico che poi utilizziamo nel resto della nostra chiacchierata, in modo da capire di cosa stiamo parlando. Allora, la prima cosa è che i raggi cosmici, una delle caratteristiche principali di questi raggi cosmici è di essere particelle caratterizzate da un'energia molto molto grande. Quindi ci serve la scala di energie. Per convenzione i fisici dei raggi cosmici usano come unità di misura l'electron volt e i suoi multipli. L'electron volt è l'energia che, per definizione, un elettrone acquista quando viene accelerato dall'energia potenziale, da potenziale di un volt. E se volete volete confrontare con un'unità di misura più comune, tipo il joule, vedete che l'electron volt è una frazione molto molto piccola, quindi 1/10^19. Per darvi un'idea, l'electron volt corrisponde a un'energia tipica, all'energia tipica che è coinvolta nelle reazioni chimiche, quindi gli atomi, gli elettroni che circondano gli atomi hanno energie di legame tipiche dell'electron volt. E l'electron volt sono anche, l'energia dell'electron volt è anche quella che caratterizza i quanti di luce, quindi la luce che i nostri occhi possono recepire, che il Sole emette, diciamo, sempre dell'ordine del elettronvolt. Andando verso i multipli, abbiamo prima il kilo elettronvolt, il keV, che corrisponde più o meno all'energia dell'ordine dei raggi X. Abbiamo poi il mega elettronvolt, quindi 10^6 elettronvolt, che caratterizza le reazioni nucleari, quelle che coinvolgono il nucleo degli atomi. E poi andiamo ai 10 alla 9 e 10 alla 12, che sono il GeV, il TeV, addirittura 10 alla 15, l'electron volt, il PeV, e queste sono le energie, addirittura vedremo ci sono energie più grandi, tipiche dei raggi cosmici che arrivano sulla Terra. Per darvi ancora un'idea, un'unità di misura, il TeV, quindi un tera electron volt, 10 alla 12 electron volt, è l'energia delle particelle che vengono accelerate in LHC, il grande acceleratore del CERN di Ginevra, dove è stato scoperto il bosone di Higgs. Queste sono le energie più grandi che attualmente noi sappiamo produrre nei nostri laboratori, ed è molto difficile andare oltre. Come vedremo, i raggi cosmici se ne fischiano bellamente e riescono ad arrivare a energie molto molto più grandi. Questa è una delle cose interessanti dei raggi cosmici, che ci forniscono, diciamo, un laboratorio con energie ben più grandi di quelle che noi sappiamo produrre sulla Terra. La seconda cosa quantità che ci interessa è il flusso, che molto, molto semplicemente è il numero di raggi cosmici che giungono su una certa superficie, sulla Terra, in un certo tempo. Quindi il flusso non è nient'altro che il numero di raggi cosmici che noi misuriamo diviso questa area, diviso il tempo. Quindi ci dice essenzialmente l'intensità, quanti sono questi raggi cosmici per unità di area, per unità di tempo. Una volta che abbiamo energia e flusso, possiamo costruirci un diagramma come questo, che misura, che ci dà, a seconda dell'energia dei vari raggi cosmici primari che giungono sulla Terra, quanto è il loro flusso in ordinata. Ne abbiamo in ascissa l'energia e in ordinata il flusso. L'energia electron volt, il flusso è l'unità di misura, quindi è il numero di raggi cosmici per metro quadro, per secondo e per gerd di energia e così via. Vedete che la curva è molto pendente, in discesa. Ciò significa che avremo un flusso alto per quando consideriamo raggi cosmici di energia bassa, relativamente, siamo sempre a un GeV, qua 10 alla 9 electron volt, ma un flusso molto piccolo quando consideriamo energie molto, molto più grandi. Vedete che un'altra cosa molto interessante, qui si estende questo grafico fino a energie dell'ordine 10 alla 19, addirittura 10 alla 20, 10 alla 21 electron volt. Queste sono le energie più grandi dei raggi cosmici che possiamo osservare sulla Terra, e vedete anche che però sono molto rari. A questo livello, tipo 10 alla 19, abbiamo un raggio cosmico ogni chilometro quadrato ogni anno, quindi vedete che sono molto molto rari, molto energetici, ma molto rari. Di nuovo qui vi ho messo il segnino, a LHC accelera nuclei di ferro fino a che hanno un'energia corrispondente a qua. Quindi vedete, insomma, che la natura ci fornisce anche tutta una serie di particelle con energia molto più grande.
Curiosità, l'energia emessa dal Sole, come raggi cosmici o altro tipo, entra in questa curva e poi
siamo sul MeV da queste parti. Ah. Sì, queste sono tutte extrasolari, queste radiazioni. Sì, sì, sì.
Il Sole emette meno
energia. Emette energie dell'ordine del MeV, sì. Quelli solari sono energie molto più basse. Allora, ancora una digressione ci serve però per capire qualcosina di quello che succede. L'atomo qui rappresentato con queste palline è fatto da un nucleo e da elettroni che lo circondano. Il nucleo a sua volta è costituito da protoni che sono carichi positivamente e i neutroni che sono neutri, gli elettroni sono carichi negativamente. Questa è, diciamo, questa costituisce la materia ordinaria che ci circonda, di cui il nostro corpo è fatto. Però quello che si è capito studiando negli acceleratori sulla Terra i protoni, i neutroni e così via, è che queste particelle non sono puntiformi, a loro volta sono costituiti da altre particelle che si chiamano quark, lì sono, vedete, ci sono vari tipi, eccetera, adesso non entriamo. Ma oltre a questi quark, che quindi riporto qua sopra, abbiamo quindi gli elettroni che costituiscono l'atomo, e per ogni accanto all'elettrone abbiamo anche delle altre particelle che si chiamano neutrini, che vengono emessi quando per esempio un nucleo decade per decadimento beta, emette elettroni e neutrini. Oltre agli elettroni e neutrini e ai quarchi che compongono i protoni e i neutroni, esistono altre che si chiamano famiglie, per cui esistono per esempio un elettrone un pochino più pesante che si chiama muone, uno ancora più pesante che si chiama particella tau, e ognuno di essi ha un neutrino corrispondente. E anche i quark sono divisi in tre famiglie, come vedete lassù. Quello che si scopre studiando le particelle elementari è che abbiamo quindi protoni e neutroni composti dai quark. E abbiamo appunto muoni che sono circa 200 volte più pesanti, e esistono altre particelle che si chiamano pioni, che sono composti da due quark. Abbiamo visto prima che il protone e il neutrone avevano dentro tre palline, ognuno di esse è costituito da tre quark. Esistono delle particelle un pochino più leggere che assomigliano in un certo senso ai protoni e ai neutroni, che chiamiamo pioni, e che sono costituiti in realtà da coppie di quark. Ora, quando voi fate scontrare particelle come sono i raggi cosmici di energia molto molto grande tra di loro, quello che succede è che l'energia di cinetica, e anche in realtà l'energia che costituisce la massa di queste particelle, a causa delle famose equazioni di Einstein è uguale a mc quadro, si può trasformare in energia, la quale poi viene condensata, convertita in altre particelle. Quindi se voi fate scontrare quello che succede appunto a LHC o in tutti gli acceleratori che abbiamo nei nostri laboratori, si fanno scontrare due fasce di particelle accelerate a energie molto grandi, quello che ne risulta è una quantità più o meno grande di altre particelle. In questo modo possiamo capire come le particelle iniziali sono formate e così via. Ovviamente questo è rilevante nel nostro caso, perché questi raggi cosmici primari arrivano nell'atmosfera, sono caratterizzati da un'energia molto molto grande, andranno a collidere con un nucleo degli atomi di azoto o di ossigeno, e svilupperanno, a causa delle energie molto elevate, una serie di particelle, le quali poi si comportano a seconda del tipo di particella e danno luogo a certe cose. Molto schematicamente quello che succede, qui adesso magari capite perché vi ho fatto questo pippone sui tipi di particelle, eccetera, quello che succede è descritto in questa figura. Abbiamo un raggio cosmico primario, che è quella freccia bianca, il quale urta un nucleo. A causa di questo urto, parte dell'energia di questo raggio cosmico si converte in pioni, uno P- e un P0, vedete lì. Il P0 a sua volta, per come è fatta questa particella, si divide in due raggi gamma, vedete lì, i quali a loro volta possono dare luogo a un elettrone e a un elettrone positivo, un positrone, e così via. P negativo invece decade in un muone e nel suo neutrino. A loro volta poi ci saranno dei P più che decadono in un muone e così via. Quello che vedete qui è che, partendo da una sola particella, a causa di tutte queste reazioni il numero di particelle tende ad aumentare scendendo verso la superficie. I pioni positivi che danno luogo ai fotoni sviluppano questo tipo di cascate in cui sono coinvolti solo fotoni ed elettroni, che si chiamano cascate elettromagnetiche. Invece i pioni col più o col meno, quindi sono carichi, sviluppano questi muoni, e questi muoni sono molto penetranti, si dice in gergo, cioè riescono a percorrere distanze molto grandi senza interagire ulteriormente, e riescono spesso ad arrivare fino a terra. Quindi questo ovviamente dipende dall'energia del raggio cosmico primario. Se l'energia è troppo piccola, piano piano appunto ogni particella si porta via una certa frazione di questa energia. Se l'energia diventa sufficientemente piccola, poi vengono, diciamo,
catturati dai nuclei, eccetera, eccetera, e quindi non arriva nulla a Terra. Se però il raggio cosmico primario è sufficientemente energetico, la cascata è sufficientemente estesa da arrivare sulla Terra. Fermatemi se sto dicendo cose che...
Il raggio gamma è meno di più.
Sì, esatto. Allora, qui un grafico semplicemente per farvi vedere come aumenta il numero di particelle a mano che questa cascata si propaga. L'altezza parte da qua, quindi qui abbiamo qui il raggio cosmico, diciamo, comincia ad interagire, e qui è la, diciamo, la distanza misurata da dove il raggio cosmico interagisce verso Terra. Vedete che il numero di particelle arriva rapidamente ad essere enorme. Avete lì 10 alla 6, 10 alla 7, quindi 1 milione, 10 milioni di particelle a causa di tutte queste reazioni. Poi dopo un po' lo sciame raggiunge il numero massimo di particelle e piano piano questo numero però comincia a diminuire, perché appunto le particelle poi vengono catturate, decadono e così via, e quindi il massimo, vedete che tipicamente a seconda del tipo di ogni curva, scusatemi, il rosso sono raggio cosmico che è un elettrone. Poi avete, se avete i fotoni e così via, insomma, però a un'altezza intorno ai 5.000-4.000 metri, quindi 5 km, 4 km.
A livello zero è una particella sola che arriva.
Esatto, a una abbiamo tutte quelle. Vedete anche che se voi andate in alta montagna, intorno ai 3.000-4.000 metri, siete proprio in mezzo al massimo dello sciame dei raggi cosmici. Quindi, insomma, anche. Quindi. Adesso vediamo un filmatino che non è un cartone animato, ma è stato ottenuto, anche se sembra, con una vera simulazione, quindi nel computer si mettono tutte le caratteristiche delle particelle e si cerca di simulare quello che succede quando un raggio cosmico penetra nell'atmosfera. Vedete appunto che c'è il raggio cosmico primario lassù, dopodiché cominciano le interazioni, diciamo, la cascata è concentrata lungo l'asse dove rimane questa striscia bianca, però poi si creano tutte queste ramificazioni dovute alle varie particelle, essenzialmente sono i vari pioni che se ne vanno in giro, i fotoni e così via. E vedete che in questo caso lo sciame raggiunge la Terra. Ora, ovviamente abbiamo visto che si sviluppano tutte queste belle particelle che all'inizio erano completamente sconosciute, e di fatto lo studio dei raggi cosmici ha segnato la nascita, l'origine della fisica delle particelle elementari, perché prima di studiare questo i raggi cosmici non si era assolutamente non si conoscevano tutte queste particelle. A Terra adesso abbiamo gli acceleratori, ma nei primi decenni del Novecento gli acceleratori non esistevano, quindi i fisici avevano accesso alle particelle elementari che abbiamo, diciamo, nella vita, con cui abbiamo a che fare nella vita quotidiana, quindi protoni, neutroni ed elettroni. In realtà nei raggi cosmici si cominciano appunto a scoprire queste particelle che all'inizio sembrano strane, come l'elettrone però con una carica positiva, nel 32 questo si scopre il pione, che abbiamo visto essere uno degli elementi più comuni, e anche il muone. Quindi il muone nel 37, il pione nel 47, si scoprono fenomeni strani per cui un fotone diventa un elettrone o un positrone, questo è quello che abbiamo visto, e così via. Quindi lo studio dei raggi cosmici dà inizio anche a una delle, appunto, delle parti della fisica contemporanea che adesso viene, appunto, portata avanti utilizzando i acceleratori dei laboratori, ma all'inizio si dovevano portare strumentazione eccetera in alta montagna, dove il numero di raggi cosmici è più elevato, quindi la probabilità di osservarli era più elevato, e così via. Qui, vabbè, così per un pochino di curiosità, questi sono alcuni dei ricercatori che hanno iniziato e portato avanti questo tipo di ricerca. In particolare vorrei segnalarvi Giuseppe Occhialini, che è stato tra l'altro tra gli scopritori del pione,
lavorando in Inghilterra, e che ha poi tornato in Italia, ha fondato l'istituto del CNR per lo studio delle radiazioni cosmiche di Milano, e di fatto ha dato vita alla scuola di astrofisica delle alte energie, di cui è l'osservatorio, per esempio, è una di queste espressioni. Quindi Occhialini è stato un po' è il nonno di tutti noi che facciamo questi studi. Poi Bruno Rossi, che è quello di cui vi ho detto che di fatto lui ha scoperto il muone e ha scritto questo bel libretto divulgativo che ormai è, diciamo, è antico, ma è molto gradevole da leggere. Va bene, quindi abbiamo visto che più o meno cosa succede quando i raggi cosmici entrano nella nostra atmosfera e danno luogo a tutti questi effetti. La seconda domanda che uno si pone è però qual è l'origine di questa radiazione che arriva fin sulla Terra, questi raggi cosmici che provengono, da dove provengono prima di tutto. Allora, attraverso considerazioni un pochino complicate, eccetera, non sto a farvela lunga, quello che si scopre è che i raggi cosmici, che qui appunto di cui riporto ancora lo spettro, hanno due componenti. Una componente che si può chiamare galattica, nel senso che ha origine dentro la nostra galassia, quindi ci sono delle macchine dentro la nostra galassia capaci di accelerare questa particella a energia molto elevata, e queste sono, qui la cosa è molto complicata e tuttora dibattuta, diciamo, sono tutti raggi cosmici fino all'energia convenzionalmente posta a 10 alla 17 elettronvolt. Quindi tutti i raggi cosmici fino a questa energia vengono prodotti all'interno della nostra galassia. La componente invece ad energia più grande non può essere prodotta dentro la nostra galassia e quindi ha una origine addirittura extragalattica, quindi al di fuori della nostra galassia. Quindi quello che arriva sono proprio pezzettini di materia che arrivano che hanno origine fuori dalla nostra galassia.
Qual è il fattore limitante per dire extragalattica?
Allora, diciamo che è il campo magnetico galattico, è il campo magnetico della nostra galassia. Nel senso che un raggio cosmico di questa, con questa energia, non viene deviato dalla nostra galassia. Raggi cosmici invece con energia inferiore non riescono a penetrare nella nostra galassia per via di questo campo magnetico che di fatto li respinge. Quindi se ci sono questi, per forza devono arrivano fuori, se uno produce questi raggi cosmici praticamente se ne vanno, diciamo, dalla nostra galassia, non rimangono intrappolati. Un altro aspetto interessante di questi raggi cosmici è la loro composizione, quindi cosa sono questi raggi cosmici. Allora, la maggior parte di questi raggi cosmici sono nuclei di atomi, il 98%, poi esiste una frazione molto più piccola di elettroni. E di questi nuclei, la parte preponderante sono nuclei di idrogeno, quindi protoni, un solo protone. Abbiamo poi elio al 12% e nuclei più pesanti che sono molto più piccoli. Una cosa interessante si trova quando si confronta la composizione, però elemento per elemento, e la si confronta con quella del sistema solare, per esempio. Allora, qui abbiamo le abbondanze, cioè la frazione di raggi cosmici a seconda dell'elemento, quindi questo è il numero atomico, in blu quello dei raggi cosmici, in rosso sono quelli che uno misura nel sistema solare. Vedete che le due curve sono, diciamo, abbastanza simili, però c'è una discrepanza molto forte per quanto riguarda i nuclei con numero atomico intorno a 5, 4, 5, 6. Vedete che i raggi cosmici hanno un'abbondanza molto grande, mentre nel sistema solare questi nuclei sono abbastanza rari. Questo dà un indizio, dà anche un modo molto efficiente di capire da dove arrivano e quanta strada hanno fatto questi raggi cosmici. I raggi cosmici in quel buco, quindi con questo numero atomico si formano
quando avete un raggio cosmico di
numero atomico, quindi un nucleo di numero atomico più grande,
che si scontra con un nucleo fermo. Dopo l'urto voi avete che come se un pezzettino di questo nucleo venisse sparato via, e poi il nucleo principale continua il suo viaggio. Questi prevalentemente, quando voi avete questi urti, i pezzettini che si staccano sono proprio, hanno proprio vanno a finire in questo buco qua. Quindi quell'arricchimento in nuclei leggeri deriva dal fatto che i nuclei più pesanti si scontrano con le polveri della nostra galassia e così via, e mano a mano che si scontrano si staccano dei pezzettini che vanno a riempire quel buco. Questo effetto si chiama spallazione. Quindi questo effetto ci dice, il fatto che osserviamo questo effetto è un segnale del fatto che questi nuclei di raggi cosmici hanno viaggiato nella nostra galassia in modo da permettere questo tipo di urti. Di più, se voi conoscete la densità del gas bersaglio, quindi sapete quanti nuclei ci sono tipicamente nella nostra galassia, e qual è la probabilità che un raggio cosmico possa andare a sbattere effettivamente contro uno di questi nuclei, potete anche stimare, in base a quanti di questi pezzettini misurate, qual è il percorso totale che un raggio cosmico deve fare per fare un numero sufficiente di urti da spiegarvi quello che misurate. Quello che si scopre è che il nucleo deve aver viaggiato per un megaparsec, cioè per 10 alla 6 parsec, per 3 milioni di anni luce. Ora, voi sapete benissimo che la nostra galassia è molto più piccola, 100 volte più piccola di questo numero, diciamo, come dimensioni. Quindi significa che questo raggio cosmico non può aver viaggiato in linea retta nella nostra galassia, perché sennò non avrebbe sufficiente lunghezza da percorrere. Quello che succede quindi è che i raggi cosmici devono diffondere nella nostra galassia, cioè devono fare un percorso molto complicato in modo che il percorso totale diventi un megaparsec. Questo effetto c'è proprio perché, come dicevo prima, nella nostra galassia c'è un campo magnetico, e queste sono particelle cariche. Un campo magnetico fa sì che la particella carica devii dal percorso rettilineo e quindi possa fare tutti questi cose. Quindi, se voi avete una sorgente di raggi cosmici, questi raggi cosmici cominceranno a fare dei percorsi più o meno complicati e arriveranno sulla Terra dopo aver fatto una distanza che in media è un megaparsec. Quindi, questo abbiamo capito una cosa, ma questo effetto che abbiamo capito è anche un problema molto grave. Perché è un problema molto grave? Perché supponete che io abbia una sorgente di raggi cosmici. Quello che abbiamo detto è che questi raggi cosmici, a causa dei campi magnetici galattici, faranno un percorso più o meno complicato. Quindi io sulla Terra, per esempio, questo raggio cosmico lo vedo arrivare da una direzione che non c'entra niente, che non c'entra nulla con la direzione di origine vera di questo raggio cosmico. Quindi significa che io perdo assolutamente memoria di quella che è la direzione iniziale. Quindi questo significa che io, in base alla direzione di arrivo di questi raggi cosmici, non posso capire qual è la sorgente che li ha emessi. Questo sarebbe diverso per la luce. La luce invece viaggia più o meno in linea retta, e quindi quando io guardo una certa direzione del cielo so che quella luce è partita da quell'oggetto. Per i raggi cosmici questo non è possibile, e questo è, diciamo, ha rappresentato per un secolo un problema, perché è tuttora di fatto un pochino lo rappresenta, perché rende molto difficile capire quali sono le macchine, le famose macchine che riescono ad accelerare i raggi cosmici a questa energia. Ovviamente stiamo parlando di raggi cosmici galattici, in questo caso, quindi quali macchine nella nostra galassia, quindi quelle con energia inferiore a 10 alle 17 elettronvolt, quali queste sorgenti cosmiche producono i raggi cosmici. In realtà, fin dagli anni 30, i principali sospetti, quindi le,
e sorgenti molto, che molto più probabilmente sono capaci di produrre questi raggi cosmici, sono stati individuati nei resti di supernove. Ora, i resti di supernove sono quello che rimane quando una stella sufficientemente massiccia arriva alla fine del proprio ciclo vitale, diciamo così. Nel nucleo non abbiamo più materia sufficiente a sostenere le reazioni nucleari che sostengono la struttura della stella, e dopo con fenomeni piuttosto complessi di cui non abbiamo ancora completo dettaglio, la stella di fatto alla fine esplode, espellendo tutti gli strati superficiali e producendo quindi quelle figure, quelle belle nebulose che vi ho fatto vedere. Adesso qua forse dovrebbe partirne e non si parte. Vabbè, qui un'animazione per capire quello che vi ho detto. Quindi avete questa stella che esplode, rimane un piccolo resto qui, e poi tutto il gas che viene espulso appunto con velocità molto molto grandi e va appunto a riempire regioni di spazio sempre più grandi. Bene, questa è l'immagine appunto di un bel resto di supernova, in cui vedete anche quello che rimane della stella che è esplosa. Perché queste sorgenti devono, questi oggetti devono essere i produttori di raggi cosmici? L'effetto che probabilmente opera è stato individuato da Fermi alla fine degli anni 40. Appunto si chiama processo di Fermi. Essenzialmente il processo che si pensa essere in azione assomiglia molto a quello che succede quando avete un flipper, no, chissà se esistono ancora, in cui la pallina comincia ad andare ad essere sballottata qua e là. Quello che questo resto di supernova, di fatto le regioni esterne, appunto abbiamo detto, si muovono con una velocità molto molto grande. Al di fuori del resto di supernova lo spazio non è vuoto, esiste un gas che questo resto di supernova piano piano comprime. Quello che l'effetto che Fermi ha supposto è che se voi avete un raggio cosmico, questo raggio cosmico può essere, diciamo così, riflesso da irregolarità magnetiche, esiste comunque un piccolo campo magnetico in questi gas. Irregolarità magnetiche che esistono sia nel gas imperturbato che nel gas che si sta espandendo, e quindi avete questa particella che va a sbattere, a collidere molte molte volte con del gas che, pensate, si sta avvicinando, ok? Quindi è l'effetto che avete anche se avete prendete due racchette da ping pong e la pallina e fate avvicinare, la pallina va sempre più veloce, acquista sempre più energia. Facendo delle stime e dei calcoli si vede che in effetti questo processo può funzionare almeno per raggi cosmici con energie fino a 10 alla 15 elettron volt. 10 alla 16, 10 alla 17 diventa un pochino più problematico, e questo è uno dei fattori per cui alcuni propendono a pensare che in realtà quelli siano già particelle che provengono dagli spazi extragalattici e non siano galattiche. Comunque, vabbè, questo è un dettaglio. Quindi forse abbiamo identificato quelle che sono le sorgenti di raggi cosmici. Purtroppo, diciamo, non siamo in grado di, attraverso lo studio dei raggi cosmici carichi, di essere sicuri, appunto per il problema che abbiamo visto prima della diversione del campo magnetico. Però esiste una possibilità, e cioè quella di sfruttare la luce, che abbiamo visto invece viaggia in linea retta. Quello che possiamo sfruttare è il fenomeno seguente. Immaginate di avere di nuovo un protone che, attraverso questi processi di rimbalzo, acquista sufficiente energia. Abbiamo detto che qui c'è comunque del gas, non c'è il vuoto pneumatico. Questo raggio cosmico può andare ad urtare uno dei nuclei che compongono questo gas, esattamente lo stesso processo che avviene nella nostra atmosfera.
può quindi produrre, attraverso tutte quelle catene che abbiamo visto, un pione carico, un neutro, un P0, che abbiamo visto decade in due fotoni. Io ho visto prima. Questi fotoni sono molto energetici, sono raggi gamma. E questi raggi gamma di fatto non interagiscono più e possono arrivare sulla Terra. Quindi la predizione di tutto questo scenario che vi ho raccontato è corretto, la predizione è che questi resti di supernova debbano anche emettere raggi gamma. Ovviamente questi raggi gamma devono avere certe caratteristiche, tipo uno spettro, un'energia e così via, per poter essere consistenti col fatto di essere emessi da un protone, eccetera. Di fatto i resti di supernova emettono raggi gamma ed energia molto grande. Questa è un'immagine ottenuta con uno speciale telescopio che lavora a terra e che può osservare attraverso processi molto complicati fotoni di energia molto grande. Questi sono fotoni di energia dell'ordine del TeV, tera electron volt, 10 alla 12 electron volt. Diciamo, questa viene considerata una prova non al 100%, ma abbastanza convincente del fatto che questi raggi gamma vengano appunto prodotti nelle vicinanze della parte esterna di questo resto di supernova a causa di questi protoni che vanno a sbattere e così via. Quindi anche se appunto, ripeto, la prova non è al 100%, la maggior parte degli astrofisici comincia a pensare che finalmente il mistero dei raggi cosmici, almeno quelli galattici, è stata risolta, anche se ovviamente il dibattito continua, ecco. Il problema, diciamo, è che esistono altri processi accanto a quello che vi ho descritto che possono andare a creare questi fotoni gamma, processi che non hanno niente a che fare con i protoni, ma invece con processi fisici locali dentro il resto di supernova, accelerazione di elettroni e così via.
Scusi, ma possono essere attribuiti a una singola supernova o non si riesce?
No, diciamo che quello che si pensa è che quello che osserviamo è l'accumulo di tutti i resti di supernova. Abbiamo bisogno, l'energia totale che misuriamo in questi raggi cosmici richiede che tutte le supernove che sono esplose nella nostra galassia abbiano prodotto un resto di supernova in grado di fare di produrre raggi cosmici. Non c'è una sorgente, di sicuro sono più. Benissimo, negli ultimi 10 minuti vi dico qualcosina di questi raggi cosmici invece extragalattici, che si chiamano Ultra High Energy Cosmic Rays, con quell'acronimo assolutamente incomprensibile, e questi sono veramente ancora avvolti nel mistero, nel senso che il problema qui è ancora più complicato, nel senso che la quantità di questi raggi cosmici, quindi il flusso, è molto piccolo e quindi anche la caratterizzazione dei raggi cosmici, la loro energia, il loro spettro, la natura, eccetera, è resa complicata dal fatto che sono molto pochi, quindi è difficile poi andare a fare anche misurazioni statistiche e così via. Il fatto che siano così pochi forza i ricercatori a costruire degli osservatori, chiamiamolo, di raggi cosmici che debbano coprire un'area molto molto grande. Quindi un modo abbastanza, se pensate, ovvio di ovviare al fatto che il flusso è poco, il flusso è appunto il numero di fotoni per unità di area. Se noi utilizziamo un'area sufficientemente grande, il numero comincia a diventare un pochino sostanzioso. Allora, esistono diversi osservatori sparsi un po' per tutto il globo. Questo che è il Auger, in onore di Pierre Auger, che è un altro studioso di raggi cosmici, è in Argentina e di fatto è il più grande e copre un'area che corrisponde più o meno a 3.000 km quadrati nella pampa argentina lì,
che cosa è fatto? Non è ovviamente un, non dovete pensare che sia un qualcosa che copre una superficie così grande. In realtà è costituito da una serie di bidoni, molto semplicemente, che contengono acqua, e quando il raggio cosmico attraversa quest'acqua produce degli effetti che possono essere misurati e quindi si appunto può risalire alla radiazione e così via. Quindi là, i 3.000 km quadrati sono coperti da bidoni posparsi un po' in tutta la pampa. Potete capire anche i problemi relativi alla logistica di una situazione del genere. Ogni bidone ha un'antennina con cui può comunicare i dati e così via, deve avere dei pannelli solari per poter funzionare, eccetera eccetera. Avete visto prima, probabilmente, non so se l'avete notato, ovviamente un'impresa immane di questo tipo implica il fatto di avere collaborazioni enormi, che avete 500 fisici più tutti i tecnici eccetera, e 15 nazioni, anche per ovviare ai problemi economici che sono sottostanti. Allora, una delle cose molto interessanti relative a questi ultra energy cosmic rays è il fatto che debbano essere extragalattici, abbiamo detto, ma non possono essere prodotti da sorgenti molto lontane dalla nostra galassia. In particolare non possono provenire da distanze maggiori di 100 megaparsec, che non sono distanze molto molto grandi dal punto di vista extragalattico, e il numero di candidati all'interno di questo volume non è così grande. Questo perché? Perché un raggio cosmico di quell'energia può scontrarsi con i fotoni del fondo cosmico microonde, che sapete pervade tutto il nostro universo, è il relitto dell'esplosione primordiale del Big Bang, e facendo così perde energia. Quindi se voi fate partire un raggio cosmico da una distanza più grande di circa 100 megaparsec, perde energia e non riesce ad arrivare sulla Terra, insomma, semplicisticamente. Il problema è che se voi appunto andate a osservare tutto quello che c'è in un volume di 100 megaparsec, sì, abbiamo tante galassie, abbiamo tante sorgenti, ma non c'è una sorgente o una classe di sorgenti che, diciamo, rende chiaro il fatto che questi raggi cosmici debbano provenire da questo tipo di sorgenti, non si capisce. Ora, Auger funziona da ormai quasi una decina d'anni e ha raccolto un certo numero di eventi, come vengono chiamati, quindi raggi cosmici a energie molto grandi. Questa in realtà è una cartina un pochino vecchiotta, probabilmente adesso ce ne saranno qualcuno in più, ma insomma, no, questo per darvi i numeri. Qui avete il cielo proiettato come se come se la nostra galassia fosse su questo piano. Ok, questa è una proiezione galattica. Quindi la Via Lattea sta sull'asse maggiore di queste ellisse. E questi puntini rossi sono le direzioni da cui sono visti dei raggi cosmici. Vedete che non sono tanti, prima di tutto, questi raggi cosmici. E vedete anche che non è ovvio capire se ci sia una regione preferita rispetto alle altre. C'è in realtà un pochino, forse lo vedete, un pochino di accumulo di raggi cosmici lungo questa direzione, che però è legato al fatto che in quella direzione il numero di galassie è più grande che nel resto. Quindi sicuramente questi raggi cosmici sono legati a qualcosa legato alle galassie, ma attualmente non riusciamo a capire. Va bene, gli ultimi 5 minuti, se non siete stanchi, se ne smetto. Va bene, 5 minuti ancora. Solo menzionare il fatto che negli ultimi anni lo studio dei raggi cosmici si è arricchito, perché accanto ai raggi cosmici, diciamo, classici che sono stati osservati, che sono, abbiamo visto, in maggior parte nuclei di atomi, si sono aggiunte altre particelle, in particolare i neutrini. Abbiamo visto che i neutrini sono
delle particelle che si sviluppano quando per esempio un muone decade in un elettrone e appunto in un neutrino, oppure si sviluppano quando un neutrone, questo succede nel decadimento beta, decade in un elettrone e così via, e in qualche modo sono il sottoprodotto di reazioni dei raggi cosmici, perché come abbiamo visto in atmosfera si sviluppano anche questi neutrini. Quindi i neutrini, voi avete una quantità di luoghi in cui potete produrre neutrini, avete, in atmosfera avete producete neutrini quando ci sono queste cascate, nella galassia producete neutrini quando questi raggi cosmici sbattono contro i nuclei del gas e così via, potete fare nello spazio extragalattico quelle reazioni che vi ho fatto vedere, il raggio cosmico che va a sbattere contro il fondo cosmico di microonde, perde energia anche producendo neutrini. E poi dentro la sorgente di raggi cosmici voi potete produrre neutrini e così via. Quindi per lungo tempo si è cercato di rivelare neutrini cosmici, quindi non quelli prodotti in atmosfera, che vabbè, sono legati ai raggi cosmici che arrivano in atmosfera, ma di cercare di vedere evidenza di neutrini prodotti da raggi cosmici quando sono dalla galassia, nello spazio extragalattico e così via. Il problema dei neutrini è che sono particelle che interagiscono molto 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 debolmente con tutto il resto della materia, quindi per voi, per poter rivelare un neutrino, avete bisogno di quantità di rivelatore, quindi di strumenti in cui il neutrino può interagire producendo qualche segnale, che devono essere molto 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 grandi. In quanto grandi, più o meno si vede che deve essere un chilometro cubo questo rivelatore, quindi dovete avere un rivelatore di un chilometro, un chilometro, un chilometro, per avere, diciamo, una quantità di neutrini che interagiscono sufficiente per poterci fare qualcosa. Il primo strumento che ha raggiunto queste dimensioni è Ice Cube, che è al Polo Sud. Quello che è stato fatto è abbastanza anche più interessante. Di fatto il rivelatore è all'interno della calotta polare, sono stati immessi dei fotomoltiplicatori, quindi degli strumenti in grado di rivelare della luce, perché questi neutrini quando interagiscono con la materia poi alla fine di certi processi sviluppano dei piccoli lampi di luce, e quindi quello che è stato fatto è, qui si vede meglio, qual è la superficie del... Dentro la calotta sono stati immessi tutte delle strisce contenenti appunto questi fotomoltiplicatori, e si è arrivati fino, lo vedete qua, a scavare dei pozzi di circa 3.000 metri, e la parte attiva che quindi riesce a rivelare questi neutrini, che quindi il chilometro cubo, è questa parte qua. Qui questa è la Torre Eiffel, per darvi un'idea di questo enorme strumento. Tutto ciò per riuscire a vedere finora 28 neutrini, sicuramente di origine cosmica, e qui vedete di nuovo il cielo nella proiezione che abbiamo visto prima, e queste sono queste crocette, varie angolature, sono i 28 neutrini che nel 2012 sono stati annunciati. Questa in realtà è una cosa molto grande, perché è la prima evidenza di neutrini prodotti al di fuori dell'atmosfera terrestre che abbiamo mai avuto. Va bene, mi fermo qua e aspetto vostre domande.